Senti, Don Tonino, può venire un po' qua, perché lui può fare una fotografia per il prossimo calendario. Sarà un calendario che vale di più quest'anno. No, perché sapete che uno dei frutti dello Spirito Santo è la gioia, no? Non vi dico quanti commenti ho ricevuto quando ho mostrato quel calendario ai membri della mia comunità, lo sapete. Ecco, è un momento di grande gratitudine, no, al Signore per questa cappella dell'adorazione, dove io immagino che tanti di voi, e spero che sarete tutti, che troverete almeno un'ora alla settimana, no? Di andare lì di fronte a Gesù Eucaristia e fare un'adorazione. Non è importante quello che dicete, è importante, il Signore vuole la vostra persona. Vuole, non i vostri pensieri o le vostre parole, ma la vostra persona. Lui vuol godere la vostra persona, come lui vuole che voi godete la sua persona. Noi questa sera riflettiamo insieme su queste due parole, evangelizzazione e adorazione. E chiedo allo Spirito Santo perché potete capire che noi non parliamo di due cose che non hanno niente da fare e che sono messi vicino uno accanto all'altro, ma che noi stiamo parlando di una sola realtà, nel senso che non c'è adorazione senza evangelizzazione e non c'è evangelizzazione senza adorazione. È questo il mio desiderio, è questo quello che voglio comunicare, chiedo lo Spirito Santo per darmi la parola semplice di poter raggiungere voi a capire questo dono grande della Cappella dell'Adorazione, che è una continuazione di quello che noi celebriamo qua, perché l'Eucaristia la celebriamo qua, lì continuiamo quello che celebriamo durante la Messa, no? È per quello che noi, quando c'è un parroco che ci chiede di iniziare le cellule di evangelizzazione nella sua parrocchia, la prima cosa che noi chiediamo è di iniziare con una cappella dell'adorazione. Infatti, Don Pigi, io l'ho sentito dire tante volte, se un parroco inizia la cappella dell'adorazione e non riesce a farla, non deve iniziare le cellule di evangelizzazione, perché tutto lo spirito missionario esce dall'adorazione, deve essere dall'adorazione. Deve maturare allora la nostra adorazione, la nostra passione per Gesù, perché cosa significa questa parola evangelizzazione? Che cosa è evangelizzare? Vuol dire annunciare il Vangelo, l'Evangelio. No? In greco, la buona notizia significa annunciare la buona notizia. E la buona notizia cos'è? Se voi leggete come inizia il Vangelo di Marco, al versetto già 15, la prima parola che Gesù dice, la prima volta che lui apre la bocca, lui dice: il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. Il regno di Dio è vicino. E questa è la prima dichiarazione che fa Gesù. I profeti annunciavano che il regno di Dio verrà. Gesù non dice che il regno di Dio sta venendo, arriverà, ma che è vicino. Perché è vicino? Perché Lui è vicino. Perché Lui è vicino. La buona novella è Lui. Lui. Perché? Perché Lui è il Figlio di Dio. Come dice Papa Francesco, nel volto di Gesù noi vediamo, guardiamo al volto di Dio Padre che non vediamo. Gesù è l'incarnazione della misericordia di Dio. Ecco perché Lui ci dice: convertitevi, convertitevi. È arrivato il regno di Dio, è arrivato il perdono. Perché Gesù è l'incarnazione della misericordia di Dio. La misericordia di Dio non è una parola, ma è una realtà da sperimentare. Chi la sperimenti? E voglio fare un riferimento alla prima lettura che abbiamo avuto durante la messa, no? Quella citazione di quel passaggio di Giovanni, la prima lettera di Giovanni, quando lui dice che chi non ha peccato non può sperimentare il perdono, non può incontrare Gesù, perché il nome di Gesù, Yeshua in aramaico, significa uno che salva. Uno che salva. Se tu non stai affondando, se tu non stai affondando, allora non hai bisogno di un salvatore, di un salvagente, no? Noi in questo momento non abbiamo certamente bisogno di salvagente. Se andiamo lì nel mare, può darsi che molti di noi avranno bisogno della salvagente. Ecco, chi non ha peccato non ha bisogno del Yeshua, di colui che salva. Chi non ha bisogno della salvezza non può incontrare Gesù. È parte della buona novella questa. Voi sapete, no? Il kerygma. Il kerygma. Cos'è il kerygma? Dio ti ama. Dio ti ama. Tu hai peccato. Allora Gesù vuol salvarti dal tuo peccato. Perché? Perché l'estremità dell'amore di Dio è la sua misericordia. Noi abbiamo la domenica scorsa, ieri, abbiamo celebrato la festa della Divina Misericordia. Una volta, nel 2000, avevo una conferenza in Polonia, a Cracovia, proprio nel santuario della Divina Misericordia. Io non sapevo tanto della Divina Misericordia ancora, e è venuta una suora della congregazione di Suor Faustina per spiegarci il significato della Divina Misericordia. E lei ha detto così, lei ha detto: Dio ci ama, ma quando Dio ha misericordia verso di noi, è l'estremità dell'amore. Io posso dire a voi, io vi amo, e voi potete dire, ma lui non sa chi stai amando. Certo, lui ci ama perché noi siamo bravi, siamo venuti qua, stiamo ascoltando lui con attenzione, allora certo, per quello lui ci ama. Ma se noi lo offendiamo, continui a amarci, allora voi rimanete con questo dubbio, no? Voi dite, Don Paolo ci ama, ma se continui a amarci? E quando voi togliete questo dubbio? Quando, perché voi, come me, noi siamo fragili, siamo uomini, no? Poveri, fragili. Qualche volta offendiamo uno l'altro, volontariamente o non volontariamente, no? E si capita che tu mi offendi in un modo o un altro. Ecco, è l'occasione per vedere, per avere veramente prova se io ti amo veramente o no. Se io ti amo perché sei bravo o ti amo perché tu sei. Perché tu sei, ti amo. È così il Signore. Lui ci ama perché noi siamo a sua immagine. Noi siamo i suoi figli. Come si può non amarci? Vuol dire il suo amore verso di noi non viene da noi, non viene da chi siamo noi, ma viene da chi è lui. Lui è amore, e non è capace non amare, e continuare a amare anche quando noi lo offendiamo con il peccato. Allora l'estremità dell'amore è la misericordia. È per quello che Gesù dice: io sono qua, il regno di Dio è vicino. Questa è la buona novella. Quello che annunciavano i profeti, che verrà, adesso è venuto. È qui, presente. E questa è la buona novella. È la presenza di Gesù, la sua persona. Perché? Perché lui incarna l'amore di Dio verso ognuno di noi. La sua misericordia, la misericordia del Padre, che perdona i nostri peccati. Ma poi lui ci ha dato il suo Spirito. Lui è morto, è risorto, perché? Per condividere con noi il suo Spirito. Il suo Spirito. Perché noi possiamo amare, essere misericordiosi, compassionevoli, come lui. Perché noi possiamo incarnare questa buona novella, oggi. Perché quello che ha detto Gesù, il regno di Dio è vicino 2000 anni fa, no? Questo è 2000 anni fa. Convertitevi e credete nel Vangelo. Questa buona novella deve sentirla quello che è fuori. Lui può sentirla se noi la annunciamo. Non la annunciamo con le labbra, ma annunciamo con la nostra persona, con lo spirito che abbiamo, lo spirito di Gesù, che amiamo, che perdoniamo, e che con la nostra intercessione e preghiera, anche con l'imposizione delle mani su di lui, perché il Signore riempi, rinnovi nello Spirito Santo, nello Spirito di Gesù. È questa la buona novella, è questa l'evangelizzazione, annunciare questa notizia bella, è questa l'evangelizzazione. Allora Papa Benedetto XVI aveva ragione dicendo che noi, il cristianesimo, è una religione unica. Perché? Perché noi non crediamo in un libro. In un libro. Cercate di toccare il Corano. Non si può, neanche loro non possono. Perché una religione del libro. Quello che è scritto. Tanto vero che loro, anche se sono italiani, devono imparare l'arabo per leggere il Corano. Perché il Corano è scritto in arabo e devono leggerlo in arabo. Perché è una religione del libro. Come gli induisti, come i buddisti, come tutte le religioni. Le religioni che hanno i loro testi sacri. Noi abbiamo un testo sacro, certo, la Bibbia, ma noi non siamo una religione del libro. Immaginate se in questo momento tutte le Bibbie nel mondo saranno distrutte col fuoco. Noi riusciamo a scriverlo di nuovo. Perché? Perché un pezzo di quello è nel mio cuore, lo ricordo io. Un pezzo, un altro pezzo è nel tuo cuore. E possiamo scrivere tutta la Bibbia. Perché noi non siamo una religione del libro. Papa Benedetto XVI ha detto: noi siamo una religione di una persona, di Gesù. La buona novella non è scritta, è una persona con cui noi possiamo entrare in una relazione. In una relazione. Noi siamo una religione che gira intorno a una relazione. Infatti noi parliamo dell'incontro personale con Gesù. L'evangelizzazione porta a una relazione personale con Gesù. Gesù è vivo, Gesù è qua. E possiamo incontrarlo, come noi possiamo incontrare uno l'altro. Noi possiamo toccare, possiamo ascoltare, sentire, no? Anzi, Gesù possiamo anche mangiarlo, integrarlo in noi, diventa parte di noi. Gesù è risorto perché è morto, è morto. L'altra, due settimane fa, nella settimana santa, fino a martedì poi ho ritornato a Malta, ero a Milano. Milano sapete che c'è un rito un po' diverso dal nostro, il rito ambrosiano. Non sono mai stato in quegli giorni della settimana santa, ma mi ha colpito una cosa, ho scoperto una cosa bellissima. Sapete come si chiama la settimana santa nel rito ambrosiano? Sai? Sapete come si chiama? E si vede nel lezionario e anche nel messale, vuol dire questa è una cosa formale, non un detto, no? Nel rito ambrosiano, la settimana santa si chiama la settimana autentica. Bellissimo, mi ha colpito. La settimana autentica vuol dire tutte le altre settimane dell'anno o riflettono quella settimana o altrimenti sono settimane false. Vuol dire noi o viviamo il mistero pasquale, perché durante la settimana santa noi celebriamo il mistero pasquale, come facciamo anche la domenica, no? Quindi domenica. Difatti dopo la consacrazione, quando il sacerdote dice mistero della fede, noi che cosa rispondiamo? Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione in attesa della tua venuta. Annunciamo la morte e proclamiamo la risurrezione. Quello facciamo ogni domenica, quello dobbiamo vivere ogni giorno. Se non lo viviamo, viviamo una vita falsa. Perché la vita vera, autentica, è vivere questo passaggio dalla morte alla vita. Difatti, Gesù ha rovesciato la logica del mondo, perché chi non creda, cos'è la sua logica? Come si vive? Dice così. Vivere per morire. Vivere per morire. Noi che cosa facciamo? Che cosa diciamo? Grazie al Signore Gesù. Morire per vivere. Gesù ha cambiato, ha rovesciato tutto. È questa la vita autentica. È questa la vita autentica. Ma certo, se non c'è morte, non c'è resurrezione. Allora perché il Signore, quando vuol dire una cosa, Lui continua non so con voi, con me fa così, no? Con me fa così. Quando Lui mi vuole capire qualcosa,
mi manda messaggi da qui, da là, pum pum pum, sono la stessa cosa, no? E quest'anno ho scoperto una cosa, forse mi hanno detto al seminario, nella formazione, ma l'ho dimenticato, no? Guardate un po' che cosa abbiamo fatto noi. Negli inizi della Chiesa, i primi cristiani, non celebravano la Domenica delle Palme, come facciamo noi. Voi fate anche con l'asino? Eh sì, alcuni hanno convertito la festa dell'asino. Poi non celebravano il Giovedì Santo, la fondazione l'istituzione dell'Eucaristia e la lavanda dei piedi. Loro non celebravano il Venerdì Santo, il racconto della passione e la morte di Gesù e l'adorazione della croce. Loro celebravano solo la venia di Pasqua. E nella venia di Pasqua loro rinnovavano tutto il mistero pasquale, l'entrata di Gesù in Gerusalemme per la sua morte, solennemente per la sua morte. Celebravano l'istituzione dell'Eucaristia. Perché? Perché l'Eucaristia prende senso solo se Gesù, dopo Giovedì Santo, no? Dopo quella cena nella camera superiore, se Gesù ha fatto quel gesto, prendete, mangiate, questo è il mio corpo, prendete, bevete, questo è il mio sangue, ma poi lui non ha dato la sua vita, non è morto, è risorto, l'Eucaristia non ha senso. Cosa vuol dire? Allora posso fare anche io, posso dire anche io, no? Posso prendere anche io il pane e dico, questo è il mio corpo, mangiate, questo è il mio corpo. Sì, mangiate il pane, ma non il mio corpo, io non ho dato la mia vita per voi, non ancora. Posso, forse, non, pregate e riesco a farla. Ma Gesù, immediatamente, dopo che lui ha preso il pane e il vino, ha detto, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, mangiate, donato per voi, per il perdono dei vostri peccati, lui ha fatto così. Ha dato la sua vita, versato tutto il suo sangue durante la passione e poi è risorto per fare anche l'Eucaristia una presenza continua, perché lui ci ha promesso, no? Io sarò con voi fino alla fine del mondo, in questo corpo, in questo sangue. Allora noi facciamo così, io dico, Dio è così semplice, Dio. Sapete quanto semplice è Gesù? È Dio. Sapete quanto semplice è? Lui riesce a fare 3-1. Tre gli fa uno, vero? Tre persone gli fa un Dio. Semplice. Più di così non si può. E noi siamo così complicati che uno ne facciamo 3 milioni, ne facciamo milioni. Siamo complicati noi. Dio è così semplice. Dio è così semplice. E allora, questo mistero pasquale è uno. Non possiamo, non, non non ha senso giovedì santo senza venerdì santo, senza la vigilia di Pasqua, senza la morte e risurrezione. Non fa senso. Nell'Eucaristia noi celebriamo non solo il ricordo, no? Dell'istituzione dell'Eucaristia, il ricordo, ecco, l'anamnesi, quelle parole lì chiamiamo anamnesi, no? Il ricordo vuol dire, il ricordo, fate questo in memoria di me. Noi non soltanto facciamo quello che ha fatto Gesù il giovedì santo, ma noi facciamo pure quello che lui ha fatto il venerdì santo. E anche quello che lui ha fatto la domenica mattina, quando è risuscitato. Allora, voi potete capire adesso che quando noi evangelizziamo, noi portiamo la gente a Gesù. Qual è Gesù? Gesù che è presente nell'Eucaristia. Ma voi sapete che noi siamo criticati, eh? Finalmente, grazie al Concilio Vaticano II, Papa Paolo VI con l'Evangelio Nunziandi, poi Giovanni Paolo II, l'evangelizzatore, no? Grande, anche Papa Benedetto, Papa Francesco, no? Noi finalmente siamo aperti alla nuova evangelizzazione. Sapete che i protestanti erano molto prima di noi evangelizzando, molto prima di noi, ma meglio tardi che mai, no? Ma sapete come loro ci criticano con la nuova evangelizzazione? Una volta, non so, mi è capitato di cercare, voi sapete, sul Google, no? Ho cercato evangelizzazione eucaristica. E ho sorpreso. Gli articoli che ho trovato dai protestanti criticano noi perché noi con l'evangelizzazione intendiamo l'Eucaristia. Portiamo la gente all'Eucaristia. E certo portiamo la gente all'Eucaristia. Perché? Perché se è in evangelizzazione annunciare Gesù, Gesù è presente nell'Eucaristia, con il corpo, il sangue, l'anima e la divinità. Gesù è rimasto con noi non in un modo mistico perché dove due o tre sono lì presenti, io sono con loro. Sì, anche quello. Ma lui è presente con noi in questo corpo e in questo sangue che noi celebriamo nell'Eucaristia, nella Messa, e poi teniamo quella per adorarlo, per continuare a adorare, a ringraziare, a entrare in questa comunione con lui, ecco, con comunione con lui. E allora hanno ragione, sì, è vero così. Vuol dire, e concludo, vuol dire, noi, attenti a questo, noi non facciamo l'adorazione per poter evangelizzare, ma noi evangelizziamo già adorando l'Eucaristia, mettendoci di fronte a Gesù nell'Eucaristia, perché Lui è il Vangelo, è Lui che converte la gente, è Lui che tocca il cuore della persona, di quelli che hanno bisogno della conversione, no? Della misericordia, è Lui. Allora entrare in comunione con Lui, noi diventiamo strumento di evangelizzazione. Lui ci trasforma in strumento di evangelizzazione. Entrare in comunione con Lui, ecco perché l'adorazione eucaristica parte dall'Eucaristia. Non fa senso. Ci sono delle persone che, certo, noi maturiamo, noi cresciamo, no? Mai Don Tonino scaccia via qualcuno che va a fare un'ora, forse anche due ore di adorazione perché lì si sente qualcosa, ma poi non la vede alla messa domenicale, almeno, no? Perché non ha capito niente ancora. No, deve maturare, deve crescere, ma non fa senso. Non fa senso perché. Perché entrare in comunione con Gesù per diventare evangelizzatore, quella comunione tu li celebri nell'Eucaristia, nella Messa, li celebri. Celebri lì. È precisa quella parola, no? Avviciniamo l'altare per la comunione. Per ricevere la comunione, per diventare una buona novena, una buona novena. E allora, carissimi, adorate Gesù nell'Eucaristia, perché l'adorazione è l'evangelizzazione che il mondo ha bisogno. Già, già. Non adorare per evangelizzare, ma adorare evangelizzare. E poi vivete la vostra vita in adorazione, cioè parlando di Gesù, presentare Gesù, introdurre Gesù alle persone. Voi fate questo in adorazione. In adorazione, lasciate lo Spirito Santo che è l'agente principale dell'evangelizzazione, no? Meravigliarvi. Io vivo questa cosa, sai? Qualche volta sono con delle persone, non dico niente, non dico niente, ascolto. E poi, non so, forse mi è capitato recentemente, dopo un'ora ascoltando questa storia di questa persona, e poi facciamo una preghiera, immediatamente ho aperto la mia bocca per fare una preghiera, io ho detto una parola e quella persona iniziava a piangere. Peccato che era l'ultima, dovevamo fare un altro appuntamento per ascoltare un'altra storia che lei stava vivendo, ma è uscita con quella parola, no? Lo Spirito Santo. È lo Spirito Santo. È Lui che porta la gente al Signore. È Lui, ma Lui ci usa se noi siamo in comunione con Gesù Eucaristico.